del fair play. Mi vorrebbe come lei. Io non ho cultura, ma non voglio stare male. Si arrangi chi ha paura del caviale. E bruciare tutto non è sempre così brutto come leggi il giorno dopo sul giornale.
Buonasera a tutte e a tutti, va ora in onda il Tappabughi, trasmissione a cura dell'Assemblea Coordinata e Continuativa contro la Precarietà. Ricordiamo, questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa e come ormai facciamo di consueto, date le necessità della radio, ricordiamo innanzitutto il numero di telefono che è 06491750 e poi il numero molto importante per la radio che è quello del conto corrente, che è 61804001, intestata a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volsci 56 00185, e rinviamo al sito www.ondarossa.info alla sezione Sostieni per vedere tutte le modalità con cui contribuire alla radio, e in questo momento ce n'è molto bisogno. E oggi insomma affronteremo un argomento specifico che è quello insomma della mobilitazione degli assistenti specialistici della scuola dell'8 aprile. Lo facciamo insomma per tutta la trasmissione. Una brevissima notizia, poi magari ci torneremo la settimana prossima. Ricordiamo solo che domani 5 aprile ci sarà un presidio sotto il tribunale in appoggio ai 5 licenziati della Fiat di Pomigliano. Sono i 5 licenziati sbattuti fuori da Marchionne per essersi permessi di dire la verità sui suicidi tra i cassa integrati del reparto confino di Nola. Chiediamo chiaramente, insomma, il presidio è a Napoli, ha chiesto tutti i compagni, insomma, di aderire e partecipare al presidio che si terrà proprio domani 5 aprile presso il tribunale di Nola, per richiedere quindi il reintegro dei licenziati. E questo, insomma, su questo ci torneremo. Sentiamo lo spot per poi introdurre la trasmissione.
Siamo gli assistenti specialistici alla comunicazione. Lavoriamo nelle scuole per garantire l'inclusione scolastica, il percorso formativo, didattico e di autonomia degli studenti con disabilità.
Siamo una figura fondamentale. Da anni lavoriamo dentro a tutte le scuole senza essere riconosciuti da nessuno. Siamo degli invisibili.
Veniamo assunti di anno in anno.
Forse. E ognuno ha le più svariate forme contrattuali. Da oltre un anno lottiamo per il riconoscimento della nostra figura e per l'internalizzazione da parte del MIUR. Basta precarietà, basta sfruttamento per i lavoratori e le lavoratrici, basta incertezza per gli studenti con disabilità.
Mai più invisibili. Vogliamo essere come tutti i lavoratori e le lavoratrici della scuola. È per questo che chiediamo l'internalizzazione dal MIUR. Manifesta anche tu insieme a noi l'8 aprile alle 14:30 in Viale Trastevere 76, davanti al MIUR, per garantire ai lavoratori e alle lavoratrici un contratto dignitoso e agli studenti con disabilità una reale inclusione scolastica.
Cercaci su Facebook Coordinamento Assistenti Specialistici e dalla Comunicazione.
Eccoci, abbiamo sentito lo spot molto chiaro, insomma, che rinvia alla mobilitazione dell'8 aprile. Abbiamo, insomma, in studio tre tra lavoratrici e lavoratori che ci racconteranno questa storia, insomma, che va avanti da un po' di tempo, non è la prima volta che vengono in radio. Io innanzitutto chiederei brevemente, insomma, di raccontarci, per chi magari se lo fosse perso nelle trasmissioni precedenti, insomma, che la radio tutta, insomma, ha dedicato alla vostra lotta, qual è il vostro ruolo all'interno della scuola, questo per capire, insomma, bene di cosa si tratta, per poi andare a parlare, insomma, della vertenza vera e propria.
Allora, noi siamo lavoratori della scuola, in quanto ci confrontiamo tutti i giorni con i ragazzi disabili, sia sensoriali che cognitivi. Siamo tutti quanti dipendenti da enti esterni alla scuola e questo ci crea dei seri problemi di gestione sia del nostro tempo sia del lavoro che abbiamo, con il quale ci confrontiamo con i docenti, con i dirigenti, con chiunque.
Quali sono, per avere un'idea, questi enti? Cioè, di cosa stiamo parlando e che tipo di contratto?
Allora, in base alla 104 del 92, noi siamo stato dato il servizio in carico agli enti locali. Gli enti locali a loro volta hanno delegato, cioè, o affidato alle cooperative o a enti regionali, oppure anche direttamente alle scuole. Cioè, questo è il primo problema fondamentale. Noi siamo sparsi sul territorio, ciascuno con una caratteristica contrattuale e di gestione diversa, e questo è sicuramente il primo problema. Questo avviene sia a livello della Regione Lazio, ma a livello nazionale, per tutte le regioni e per tutte le province. Per questo noi chiediamo che questo lavoro venga reso omogeneo e quindi organizzato a livello nazionale, riconosciuto giuridicamente, riconosciuto professionalmente, e visto che lavoriamo nelle scuole tutti i giorni da quasi 20 anni, che diventiamo dei dipendenti del MIUR a tutti gli effetti.
Quindi c'è anche la chiamata diretta?
C'è anche la chiamata diretta, sì. Il dirigente può chiamare sia su consiglio della famiglia, sia su suo particolare interesse o decisione, e chiamare il singolo lavoratore. Dopodiché ci sono le cooperative che gestiscono, per la maggior parte lucrando in maniera sostanziosa e sostanziale sul lavoro effettuato da noi in quanto lavoratori, e poi ci sono anche gli enti regionali che ulteriormente lucrano su questa cosa, perché il problema poi è che di fatto siamo noi singolarmente che ci interfacciamo con l'istituzione scolastica, non è che abbiamo dei mediatori attraverso questi enti.
Quindi questa frammentazione chiaramente favorisce da una parte la precarietà e dall'altra l'indebolimento del singolo lavoratore e lavoratrice. Per quanto riguarda invece quello che fate quotidianamente, per avere un'idea, qual è il vostro ruolo all'interno della scuola?
Allora, noi lavoriamo con i ragazzi disabili principalmente, ma il lavoro che facciamo è appunto finalizzato a rendere reale l'inclusione che si fa, quindi abbattere le barriere e i pregiudizi rispetto alla diversità, alla disabilità. Quindi il lavoro che facciamo va dal assistere proprio dentro la classe il ragazzo disabile, ma anche permettere a lui di comunicare con i suoi compagni di classe, con i docenti curriculari o con quelli di sostegno. Diamo la possibilità di avere appunto all'interno della scuola una vita dignitosa al ragazzo disabile, che altrimenti sarebbe costretto ad essere tenuto rinchiuso magari nell'auletta del sostegno, che dovrebbe essere altrimenti tenuto in disparte, con magari un contenimento fisico che tra l'altro spesso tocca a noi perché non esistono altre figure. Siamo quelli che sostanzialmente si occupano anche, nonostante ci siano delle linee guida che lo vietano esplicitamente, dell'assistenza di base di questi ragazzi, quindi chi non è in grado di andare in bagno dobbiamo assisterlo in tutto e per tutto. Sostanzialmente il nostro lavoro è dedicato a garantire maggiore autonomia di vita al ragazzo disabile, dargli la possibilità appunto di comunicare e quindi avere il modo di confrontarsi anche con l'esterno, anche con il resto della classe e con tutte le persone che si interfacciano con lui. Quindi questo è l'aspetto più importante del nostro lavoro, perché senza di noi molti di questi ragazzi disabili che frequentano le scuole romane e non solo sarebbero purtroppo costretti ad avere una vita scolastica e in generale meno inclusiva, meno piena, meno dignitosa.
Sì, diciamo per gli ascoltatori e le ascoltatrici della radio tutto questo, immagini, suoni, molto come lo è, giustamente è molto importante. Una cosa che ci eravamo detti nelle trasmissioni precedenti, magari non è così scontata, è l'importanza del vostro ruolo anche per gli altri professori e per gli altri studenti, che è una cosa che magari uno che non ci lavora, che non è dentro, tende a sottovalutare, che invece è una funzione importantissima, e questo insomma ci sembra giusto sottolinearlo. La vostra lotta insomma sta andando avanti da più di un anno, cioè, sicuramente già ha ottenuto dei risultati. Non so se ci volete raccontare quello che è già stato ottenuto per poi andare a parlare di quali sono i prossimi obiettivi.
Sì, noi siamo un coordinamento di lavoratori e lavoratrici che nasce da ormai più di un anno, e in questo anno abbiamo deciso di intraprendere un percorso auto-organizzato, quindi autonomo da sindacati o partiti. Abbiamo preferito questa lotta perché non c'è mai stato nessun interesse da parte dei sindacati, ma pensiamo anche che soltanto noi, consapevoli del ruolo che abbiamo dentro alla scuola e consapevoli del fatto e degli obiettivi che ci siamo posti, che poi sono quelli della manifestazione e non solo, abbiamo preferito appunto questa forma auto-organizzata di lotta. Questa lotta ci ha portato a dei risultati che sono sicuramente dei grandi passi avanti rispetto a quello che è stato il servizio di assistenza specialistica alla comunicazione negli ultimi 20 anni. Lo scorso anno abbiamo portato avanti su un altro livello, non nazionale ma locale, una battaglia con la Regione Lazio e con la Città Metropolitana di Roma per avere un nostro profilo professionale ed essere riconosciuti almeno dall'assessorato alla scuola della regione come lavoratori e lavoratrici della scuola, e questo è stato ottenuto nonostante una grossa fatica ed una lotta che ha avuto anche dei momenti di conflitto importanti. siamo riusciti ad essere assorbiti almeno dall'assessorato alla scuola della Regione Lazio. Questo per noi è già un grande passo avanti, perché andiamo così ad affermare il diritto allo studio di tutti quei ragazzi disabili che prima erano legati ai servizi sociali, che possono esserci o non esserci, mentre diritto allo studio, in teoria, questo sempre in teoria, perché poi chiaramente fanno un po' come gli pare, dovrebbe essere garantito anche costituzionalmente. Quindi questo è un primo risultato sicuramente molto importante per noi. Siamo riusciti ad ottenere i pagamenti che non arrivavano da diversi mesi, e comunque a mantenere il servizio di assistenza specialistica quest'anno, perché c'era il rischio a settembre, poi a gennaio e poi nuovamente a marzo di veder scomparire completamente la nostra figura all'interno delle scuole del Lazio. Questo è stato scongiurato anche grazie all'impegno e alla lotta che abbiamo portato avanti in questo anno.
Sì, sono insomma risultati importanti, e poi dobbiamo sottolineare che la vostra è una lotta non difensiva, cioè non spesso ormai in Italia siamo abituati a vedere i lavoratori e le lavoratrici che si mobilitano nel momento in cui vengono licenziati, in cui c'è la perdita del posto di lavoro. La vostra lotta invece è molto, per la mia modesta opinione, è molto significativa, da una parte perché va contro tutte le difficoltà, perché voi non avete per esempio un unico luogo fisico dove state, cioè le scuole insomma sono sparse nel territorio, avete quelli che sono insomma referenti diretti che sono diversi, perché poi avete diversi formalmente datori di lavoro, mentre quello che voi chiedete è il superamento di tutto questo, essere riconosciuti dalla scuola. Anche il metodo che vi siete dati insomma è sicuramente questo dell'auto-organizzazione, è sicuramente importante, e che insomma andando a vedere è l'unico che assicura dei risultati, perché poi insomma muovendosi troppo in ritardo e quando ormai insomma i licenziamenti sono questo vale insomma in generale, quando i licenziamenti sono annunciati poi c'è ben poco da fare, e invece la vostra è una lotta che insomma va a scardinare tutta una serie di luoghi comuni, anche a partire dal punto di vista di quello che è ritenuto il dogma fondamentale, quello del risparmio dei tagli. Qui insomma si va a richiedere da una parte quelli che sono i diritti per gli studenti, insomma il diritto allo studio, ma comunque insomma una inclusione scolastica, che avete fatto bene insomma a sottolineare non è non afferisce alla sfera del sociale, che insomma è tutta un'altra cosa e ha tantissimi problemi, e sappiamo che anche voi vi state vedendo con gli assistenti sociali, e anche questo ci sembra un passaggio molto importante. E dall'altra c'è l'affermazione insomma delle richieste che vanno proprio nella direzione dell'internalizzazione, che sembra essere una parola tabù, ma sappiamo bene che da una parte è la soluzione che garantisce un risparmio alle casse dello Stato e un servizio migliore per quanto riguarda insomma, lo dico tra virgolette, degli utenti.
Esatto, come dicevi tu prima, siamo sparpagliati su tutto il territorio, è difficile anche conoscersi tra di noi perché le scuole sono tante, sul territorio romano è già difficile, figuriamoci a livello nazionale, non essendo una figura riconosciuta a livello nazionale è molto difficile anche prendere contatti con tutte le regioni d'Italia, anche se comunque stiamo lavorando anche a questo, infatti siamo riusciti a raggiungere diverse regioni. Un altro problema importante è che essendo un servizio affidato appunto agli enti locali, non in tutte le regioni abbiamo lo stesso nome, non ci chiamiamo tutti assistenti specialistici, non ci chiamiamo tutti assistenti all'autonomia, assistenti alla comunicazione, quindi è difficile anche una pubblicità, passatemi il termine, in quanto tali. Noi siamo gli assistenti specialistici che magari in un'altra città vengono chiamati o in un'altra regione vengono chiamati educatori scolastici, quindi non ci riconosciamo, non si riconoscono nella nostra lotta. Spesso ci chiedono: ma siamo noi? Dobbiamo venire alla manifestazione? Io sono un... e magari dicono una sigla che a Roma non è tale, perché magari a Roma sono gli AEC e invece a Milano sono i CCO, insomma, e ognuno ha un nome differente. Anche per questo che noi stiamo cercando di allargare il più possibile la nostra protesta, ma è questa una parte difficile. Detto questo, La manifestazione dell'8 è rivolta a tutti i lavoratori della scuola che fanno questo nostro lavoro di integrazione e di comunicazione.
Sì, questo è sicuramente un passaggio importante, quello che dicevi te, proprio rispetto alla frammentazione, che non è casuale, cioè non è che si sono sbagliati per cui in una regione si chiama in un modo, in una scuola c'è un contratto, un altro, tutto questo è funzionale alla frammentazione, all'indebolimento, insomma, del singolo lavoratore, lavoratrice, insomma, della categoria, il fatto di non riconoscersi e di sperare, poi alla fine immagino sia questo, sperare anno per anno di essere chiamati, magari a condizioni anche peggiori. E una cosa che vi volevo chiedere rispetto, insomma, ai numeri, per quanto sia difficile immagino recuperarli, è avere un'idea generale, insomma, di quante lavoratrici e lavoratori almeno nella regione Lazio ci sono con la vostra figura, più o meno, insomma, per avere un'idea dell'ordine di grandezza.
Ovviamente i numeri precisi è impossibile saperli, chiaro, proprio per quello che dicevamo prima, però sappiamo di essere più di 1000 solo nella regione Lazio. Molto più di 1000.
E secondo voi, cioè per la vostra esperienza, è un numero adeguato a quelle che sono le necessità degli studenti o siete sotto organico? Questo lo chiedo da esterno.
Sì e no, perché ovviamente proprio per la frammentazione ogni scuola e ogni ragazzo ha delle disabilità diverse e quindi delle necessità diverse. Ovviamente parlo per la regione Lazio, è la regione che decide per ogni ragazzo quante ore ha a disposizione con l'assistente specialistico. Le altre ore sono coperte più o meno da altre figure che possono essere gli insegnanti di sostegno, quindi in effetti l'assistente specialistico non è all'interno della classe con quello specifico ragazzo, quindi in quella classe tutte le ore, ovviamente non copre tutte le ore, ed è necessario invece che ci sia un aumento delle ore. Ovviamente sì, siamo meno di quello della necessità che in realtà c'è.
Giusto per capire, insomma, sempre da esterno, il conteggio, il calcolo che viene fatto sulle necessità viene fatto a monte sul tipo di soldi stanziati o sulle necessità reali? Cioè magari viene fatto una valutazione sulle necessità e poi da lì vengono stanziate, previste le ore, oppure si parte dai soldi?
C'è un budget di soldi e in base a quello viene diviso per i ragazzi che hanno necessità e quindi da lì le ore vengono assegnate a quel ragazzo. C'è un budget, si parte da un budget per poi arrivare al numero di ore a quel ragazzo o a un altro.
E sempre per avere un'idea, nel corso degli ultimi anni questo budget è rimasto immutato?
È diminuito in maniera esponenziale.
E un'altra cosa, e questi soldi in che misura, cioè sempre se io lo chiedo, se voi lo sapete, insomma, in che misura vanno alle cooperative, quanto rimane a voi? Questo sempre per avere un'idea generale.
Questo dipende dalla cooperativa o dall'ente che gestisce il servizio. Ci sono cooperative che prendono anche intorno ai 15 euro per ogni ora lavorativa. No. Allora, dunque, viene stanziato 19,20 euro per ogni ora lavorativa del lavoratore, però ovviamente la cooperativa poi da quel 19 prende anche 10 euro.
Quindi la regione stanzia 19,20 e poi c'è... E già qua, insomma, si capisce che c'è un passaggio del tutto superfluo per gli interessi degli studenti e di chi ci lavora, insomma, anche questo è abbastanza chiaro. Rispetto all'amministrazione dell'8, al MIUR, avete già un'interlocuzione, già avete avuto dei contatti?
Allora, abbiamo avuto un primo contatto e un primo incontro con Ciambrone, che è un dirigente del Ministero dell'Istruzione, si occupa proprio del diritto allo studio e della disabilità. Questo ci ha rimandato ad altre figure più politiche come referenti, ci ha detto di parlare con Faraone e chiaramente con il ministro Giannini, che comunque è la responsabile politicamente delle varie scelte del MIUR. Quindi il nostro obiettivo è quello di ottenere, anche attraverso la manifestazione dell'8 aprile, un incontro e un tavolo di confronto con i vertici del MIUR, i vertici politici, perché continuare a parlare con i tecnici può essere utile per comprendere meglio quali sono le loro risorse e la loro volontà, ma se non sono chiaramente gli esponenti politici del Ministero è difficile riuscire ad ottenere quello che noi stiamo chiedendo.
Perfetto, adesso andrei a una breve pausa musicale, insomma riascoltiamo lo spot così insomma ci ricordiamo bene dell'appuntamento per poi tornare in voce sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.
Siamo gli assistenti specialistici alla comunicazione. Lavoriamo nelle scuole per garantire l'inclusione scolastica, il percorso formativo, didattico e di autonomia degli studenti con disabilità.
Siamo una figura fondamentale. Da anni lavoriamo dentro a tutte le scuole senza essere riconosciuti da nessuno. Siamo degli invisibili.
Veniamo assunti di anno in anno.
Forse. E ognuno ha le più svariate forme contrattuali. Da oltre un anno lottiamo per il riconoscimento della nostra figura e per l'internalizzazione da parte del MIUR. Basta precarietà, basta sfruttamento per i lavoratori e le lavoratrici, basta incertezza per gli studenti con disabilità.
Mai più invisibili. Vogliamo essere come tutti i lavoratori e le lavoratrici della scuola. È per questo che chiediamo l'internalizzazione dal MIUR. Manifesta anche tu insieme a noi l'8 aprile alle 14.30 in Viale Trastevere 76, davanti al MIUR, per garantire ai lavoratori e alle lavoratrici un contratto dignitoso e agli studenti con disabilità una reale inclusione scolastica.
Cercaci su Facebook Coordinamento Assistenti Specialistici e dalla Comunicazione.
Be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Mendel Rivers to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner. The revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on reports from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still lifes of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he had been saving for just the right occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so goddamn relevant, and women will not care if Dick finally screwed Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry Arm Women Liberationists and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, or Engelbert Humperdinck. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
Eccoci tornati in voce sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e questo è il tappabuchi. Insomma, come ci diceva la canzone di Gil Scott Heron, la rivoluzione, comunque le mobilitazioni non sono un fatto puramente mediatico, insomma le cose sono reali e solo quelle insomma hanno una prospettiva di cambiamento. E, insomma, mentre stavamo in studio, insomma, si parlava di differenze all'interno dello stesso ruolo, che magari era importante sottolineare, e poi magari se ci potevate fare un quadro delle relazioni all'interno, insomma, del mondo scolastico in generale, dalle varie figure, poi anche delle mobilitazioni della scuola, a cui la scuola in generale, a cui voi comunque avete preso parte.
Allora, noi abbiamo, ci chiamiamo appunto assistenti specialistici alla comunicazione. In realtà pensiamo che assistenti specialistici sia il nome che ha dei sottogruppi, che sono quelli dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione, che in diversa maniera, in diverso modo intervengono sui vari studenti. Allora, per quanto riguarda gli specialistici, cioè gli assistenti all'autonomia, parliamo di assistenti che lavorano alle superiori, alle scuole superiori, con ragazzi con disabilità cognitive, comportamentali, e quindi hanno tutta una serie di percorsi didattico-educativi che vanno integrati a quelli della classe, del gruppo classe. Per quanto riguarda invece gli assistenti alla comunicazione, che lavorano con i sordi e i ciechi, detta in maniera proprio cruda, si tratta di affrontare la trascrizione per quanto riguarda la cecità in braille, e invece la lingua dei segni per quanto riguarda i sordi.
Scusa che ti interrompo, quindi c'è un percorso formativo che viene ignorato dalla controparte, cioè nel senso, nel vostro mancato riconoscimento c'è un mancato riconoscimento anche di una formazione.
Allora, il problema infatti nasce anche da questo, cioè questo servizio è nato circa 20 anni fa senza minimamente avere delle linee guida e quindi senza avere dei percorsi formativi specifici. Quindi all'interno della grande massa di lavoratori abbiamo persone estremamente specializzate nelle singole specifiche, appunto, e passiamo dai laureati, diplomati, formati specificatamente come educatori o come appunto concorsi di preparazione alla lingua dei segni piuttosto che col braille, e quindi ci sono delle formazioni, dei percorsi formativi che abbiamo intrapreso individualmente a nostro carico e prevedono anche anni ormai di esperienza sul campo, e tutto questo deve essere riconosciuto, deve essere giustamente normato. Cioè, a questo punto è chiaro che bisogna anche pensare a un quadro che includa e definisca anche da oggi per il futuro, perché è giusto che ci siano delle persone formate specificatamente per questo lavoro, che è un lavoro assolutamente serio e fondamentale per una società civile che veda la persona disabile come persona in primis e poi come particolare portatore di disabilità. E quindi chiaramente ci deve essere un percorso normativo e formativo, che è quello che noi chiediamo e rivendichiamo alle istituzioni, che ci porterà poi a essere internalizzati in un discorso più ampio nel MIUR, proprio perché la nostra figura si interfaccia con gli insegnanti di sostegno e con gli insegnanti di classe per organizzare dei percorsi di crescita del gruppo classe, perché questo è importante che passi attraverso anche questa radio, che noi, che i normodotati devono imparare a conoscere le diversità. Più le conosciamo, più siamo in grado di gestirle, più viviamo tutti bene in un contesto di accoglienza, e questo è una parte del nostro lavoro importante. Quindi questo è proprio il motivo per cui riteniamo di dover essere internalizzati, cioè quello di preparare non solo il ragazzo a fare assistenza, perché noi non facciamo assistenza, ma noi facciamo percorso educativo sia per chi ha la disabilità e sia per tutto il resto del contesto sociale.
Quindi rimanendo in tema, insomma, di cioè della vostra realtà all'interno della scuola, quali sono i rapporti, insomma, con le altre figure professionali all'interno della scuola, sia proprio all'interno, dico, materialmente tutti i giorni all'interno della scuola, più in generale invece a livello di mobilitazioni politiche, insomma, parliamo delle storie recenti delle mobilitazioni della scuola e anche al modo in cui avete partecipato voi.
Allora, noi chiaramente tutti i giorni ci confrontiamo con le insegnanti di classe e con gli insegnanti di sostegno, con i quali a secondo di chi abbiamo di fronte riusciamo a ottenere un percorso condiviso, però insomma mediamente ci confrontiamo con loro, con persone preparate che si confrontano con noi, tanto che noi abbiamo appoggiato tutti quanti le mobilitazioni dell'anno scorso rispetto alla devastazione di questa legge sulla buona scuola, che sta creando dei grossissimi problemi all'interno delle scuole, perché parliamo di un progetto di ristrutturazione, per come la viviamo noi, strettamente economica, e non di un progetto di riforma educativa, riforma didattica. Quindi noi siamo stati presenti a tutte quante le manifestazioni dell'anno passato perché ci sentivamo appunto lavoratori della scuola.
Siete stati presenti in una forma abbastanza particolare, insomma, questo se ci volete raccontare, e questo spiega anche i manifesti che gli ascoltatori e gli ascoltatrici dell'aereo potrebbero vedere, insomma, in giro per la città.
Sì, lo scorso anno abbiamo partecipato alle mobilitazioni contro la buona scuola con uno striscione completamente bianco, per dire sì, siamo con voi, siamo lavoratori e lavoratrici della scuola, ma siamo invisibili ai più. Questa invisibilità era rappresentata da uno striscione, da una serie di sagome bianche con un punto interrogativo al centro. I nostri manifesti, appunto, quelli in preparazione, quelli della manifestazione dell'8 aprile, sono invece dei manifesti con le nostre facce, con i volti degli assistenti, sia specialistici sia alla comunicazione, che hanno deciso di farsi vedere. Vogliamo essere non più invisibili, vogliamo essere riconosciuti dal MIUR e da tutte le figure che lavorano nella scuola, e quindi abbiamo deciso di fare questa campagna di comunicazione usando proprio le nostre facce, i nostri volti, per dire appunto noi non siamo più invisibili, noi vogliamo emergere da questo vuoto, da questo bianco, e vogliamo essere riconosciuti sia da un punto di vista professionale sia da un punto di vista lavorativo.
Che percezione c'è da parte di altre figure professionali della vostra lotta? Magari se viene, insomma, intuito da alcuni, sì, perché avendo partecipato a delle assemblee pubbliche cittadine, insomma, sono intervenuti professori e altre figure della scuola, qualcuno, insomma, la vostra lotta la riconosce, però in generale c'è questo riconoscimento, il fatto che, insomma, dell'importanza e del ruolo, insomma, che potete avere?
Allora, innanzitutto il riconoscimento ce l'abbiamo spesso dentro alle scuole dove lavoriamo, perché molti docenti, soprattutto quelli curriculari, non hanno la formazione adeguata a poter lavorare ed educare un ragazzo con autismo o sordo o cieco o con una disabilità. Quindi comunque quel riconoscimento ce l'abbiamo a partire dalla classe per quanto riguarda i lavoratori, gli altri lavoratori della scuola. Per quanto riguarda invece il riconoscimento che richiediamo noi, invece appunto si va verso la richiesta da parte del MIUR, e c'è stata una forte solidarietà anche da parte di alcuni docenti, sia curriculari sia di sostegno, tant'è vero che oggi è arrivata l'adesione alla nostra manifestazione da parte del coordinamento precari scuola. Cogliamo l'occasione per ringraziarli, e parteciperanno insieme a noi, perché anche loro, essendo precari, comprendono perfettamente la nostra condizione di precarietà che va avanti da oltre 20 anni e che comunque vogliono anche loro, come noi, sanare, metterci un punto a questa situazione di precarietà e di sfruttamento per i lavoratori e le lavoratrici, per costruire una reale buona scuola che deve partire inevitabilmente dal basso, deve partire da chi dentro le scuole ci lavora, da chi le scuole le frequenta e studia, per poter costruire davvero un percorso formativo ed educativo che sia valido e dignitoso.
Sì, questo mi sembra un passaggio fondamentale, importantissimo, proprio per combattere la frammentazione che invece è scientemente perseguita all'interno della scuola, ma insomma in generale all'interno di tutto il mondo del lavoro. Si cerca sempre di frammentare e dividere e di rinchiudere, insomma, le singole persone, singoli lavoratori, lavoratrici all'interno, insomma, della propria sfera individuale, mentre questi riconoscimenti, questi tentativi di allargare la lotta, di comprendere, perché poi alla fine non è nulla di strano di comprendere, insomma, che la vostra battaglia è una battaglia per una scuola migliore, per le condizioni migliori, ma diciamo è tutto il mondo del lavoro, insomma, la battaglia per l'internalizzazione ad esempio può essere utilizzata in tantissimi settori, anche quelli che più disparati, dove sembra una parola impronunciabile al di fuori, insomma, delle capacità, insomma, di anche di immaginazione di lavoratori e lavoratrici che spesso si immedesimano magari nella controparte dicendo questo non è sostenibile, mentre in realtà sappiamo bene che da una parte ci sarebbe il risparmio e soprattutto condizioni migliori per chi ci lavora a danno dei profitti, ma qua proprio, insomma, questo magari parliamo più del privato, ma anche, insomma, sta diventando tutto azienda, insomma, la figura del preside manager, insomma, i criteri puramente economici, insomma, stanno dominando tutto, e una battaglia come la vostra, ma comunque per una scuola diversa, segnano, insomma, un punto importante, e speriamo che vengano percepiti, e che partendo, insomma, dalla mobilitazione dell'8, in cui lo ripetiamo, insomma, invitiamo tutti e tutte, perché sicuramente è una battaglia da sostenere, una battaglia propositiva, non è una battaglia puramente difensiva, e siccome ce ne sono pochissime è sicuramente un'esperienza da valorizzare, e quindi, insomma, ripetiamo l'invito a tutte e tutti per l'8 aprile alle 14:30 davanti al MIUR a Viale Trastevere, ma insomma da questo momento in poi, insomma, la radio con lo spot lo ricorderà spesso. E mi viene in mente, insomma, diverse cose, insomma, facendo una trasmissione sul lavoro, sono temi che anche in contesti completamente diversi poi alla fine rientrano, e mi viene in mente, cioè può sembrare strano, però spesso ci siamo occupati delle lotte degli operai dello spettacolo che fanno un lavoro completamente diverso dal vostro, però alcune cose tornano, ad esempio il fatto della formazione che diventa individuale, completamente a carico di lavoratori e lavoratrici, e che, insomma, si devono formare in quel caso per salire e montare, parliamo, insomma, di lavori molto pericolosi, e quindi c'è un livello di sicurezza che viene sottovalutato chiaramente dalla controparte. E anche mi viene anche in mente la lotta, insomma, degli operai, insomma, delle pulizie dell'Università della Sapienza di Roma. Anche lì c'è un sistema per cui ogni 2 o 3 anni si va a bando, chiaramente sono gare spesso al massimo ribasso, e in cui la differenza la fa il costo del lavoro, e anche lì c'è un margine che chiaramente va alle cooperative. E un'altra cosa, insomma, che rende ancora più odioso tutto ciò è che il committente reale è l'università, quindi un ente pubblico, e quindi, insomma, riteniamo che tutti questi sono tendenze, aspetti che tornano occupandosi di lavoro. Non parliamo della logistica, che magari è la lotta più visibile in questo momento in Italia, insomma, per il livello di conflittualità, anche per i risultati ottenuti, poi alla fine, insomma, è la lotta quella che produce i risultati, e da questo punto di vista, insomma, ci auguriamo che, insomma, l'avvertenza continui sul piede, insomma, di questa tendenza di ottenere dei risultati. Adesso, se posso fare una domanda a livello politico sindacale, che tipo di reazioni avete avuto? Perché spesso, insomma, sappiamo ci sono delle tentativi di far defluire qualsiasi tipo di lotta, di inglobarle, insomma, di annacquarle.
Beh, questo è un tasto veramente dolente, anche perché da un punto di vista politico ci siamo ritrovati con a confrontarci con diverse istituzioni e quindi chiaramente con dei politici che fanno il loro mestiere sostanzialmente, promettono, ma poi chiaramente non condividendo fino in fondo la nostra lotta non mettono in pratica le parole che pure ci dicono e che garantirebbero secondo loro la fine di questa condizione di precarietà. Da un punto di vista sindacale è ancora più dolente il tasso, perché molte organizzazioni che dovrebbero per loro natura stessa tutelare i lavoratori e le lavoratrici non solo non sono mai state presenti, ma spesso hanno boicottato le nostre iniziative di lotta, proprio mettendosi di traverso, anche perché hanno capito che il nostro percorso è autonomo e non vogliamo dei cappelli, ma non hanno provato neanche loro minimamente a fare un percorso loro rispetto a questa questione. Quindi cercano addirittura in molte cooperative, e le cooperative stesse oltre al sindacato per noi sono spesso controparte, perché cercano in tutti i modi di evitare che i lavoratori e le lavoratrici partecipino alla lotta, partecipino alla manifestazione dell'8 aprile, ma non solo, alle nostre assemblee. Sono venuti dei lavoratori e delle lavoratrici nelle assemblee a dirci proprio questo, che molte cooperative, molti dirigenti delle cooperative hanno invitato ad escludere l'idea di partecipare al coordinamento, proprio perché altrimenti rischiavano il posto di lavoro. E questo è molto chiaro, perché la cooperativa ha un interesse privato di profitto che mette al di sopra delle teste e del lavoro di chi quotidianamente sta dentro le scuole, e non ha nessun interesse ad un riconoscimento e all'internalizzazione. La nostra battaglia, la nostra lotta è penso importante anche da un punto di vista politico, e infatti faccio un appello, come diceva il compagno prima, a tutti e tutte a partecipare l'8 aprile, non solo per condividere la nostra lotta, ma proprio perché è necessario riaffermare in questo paese che le battaglie, le lotte vanno portate avanti con conflittualità, in maniera autonoma e forte e determinata, perché solo così si possono ottenere dei risultati. E fare allargare le lotte, unirle, è necessario per tutti e tutte i lavoratori e le lavoratrici. Senza quest'unità di lotta diventa veramente difficile riuscire in questa fase ad ottenere gli obiettivi che uno si fissa. Quindi l'appello è rivolto appunto a tutti e a tutti, oltre che ai lavoratori che fanno, ai nostri colleghi, voglio dire a tutti: non abbiate paura a partecipare, perché comunque, proprio perché siamo ormai un coordinamento, un gruppo di lavoratori e lavoratrici che in quest'anno si è mobilitato, se ci dovessero essere casi di licenziamenti, di pressioni, cercheremo in qualche modo anche noi di difendere e tutelare i lavoratori e le lavoratrici, facendolo chiaramente tutti quanti insieme, perché questo è secondo me un passo anche importante che va compreso all'interno della lotta.
Sì, tutto quello che hai detto insomma avvalora ancora di più l'importanza dell'avvertenza, insomma, chiaramente della manifestazione dell'otto, e di quanto sia importante partecipare. E ci fa capire insomma quali sono le forze in campo, insomma, poi sui singoli posti di lavoro sappiamo in generale quanto sia alta la ricattabilità. Il Jobs Act ha praticamente abolito il contratto a tempo indeterminato, rendendo licenziabile tutte e tutti, e quindi una battaglia come la vostra che afferma con forza alcune cose che dal punto di vista dei contenuti a me mi viene veramente difficile capire come possano essere contrastati dalla controparte, insomma, a parte dire in modo del tutto strumentale non abbiamo i soldi, non vedo come possano semplicemente parlare con voi sostenendo tesi diverse, perché qui veramente mi sembra tutto spiegato in modo molto chiaro ed efficace, e poi su un argomento come la scuola che bene o male tocca a tutte e tutti, insomma tutti ci sono passati, insomma hanno qualcuno che ci passa, quindi sono realtà che comunque anche per sensibilità personali dovrebbero toccare proprio l'importanza che hanno, e quindi insomma a maggior ragione insomma rivendichiamo l'importanza della vostra mobilitazione e di quanto sia, lo ripeto ancora una volta, sia importante una lotta come questa che afferma delle cose che sono in controtendenza con quello che avviene in questo momento in Italia. Mi veniva in mente proprio leggendo gli annunci entusiastici di Renzi, che ha firmato questo accordo con l'IBM, stesse scuole di formazione, per 100 milioni di dollari, di euro, non mi ricordo, ma insomma l'ordine di grandezza è questo. E vedi, si va verso una ultra, a parte che sono state cose criticate anche all'interno del Parlamento dalla Cattaneo, insomma, che è una ricercatrice, senatrice a vita, forse sicuramente ne sa più di me, insomma avrei buoni motivi per criticarlo. Dopodiché una scuola insomma per elite e lo stanziamento di fondi solo per alcune cose insomma ci sembra evidente e che va contrastato in tutti i modi. Noi siamo quasi in chiusura di trasmissione, quindi insomma chiaramente rimanderemo lo spot e rinviteremo tutte e tutti all'appuntamento, però insomma se volete concludere insomma con...
Sì, ovviamente vogliamo concludere ricordando la partecipazione alla manifestazione dell'8 aprile, ma vogliamo anche sottolineare una cosa che forse abbiamo detto velocemente, ma vogliamo sottolineare perché ci sembra importante. L'internalizzazione dal MIUR significa che tutti i lavoratori e le lavoratrici che già stanno lavorando in questo settore devono mantenere il loro posto di lavoro, devono essere internalizzati tutti, con o senza laurea, insomma quelli che hanno. Quello che chiediamo noi è proprio una sanatoria delle persone che stanno lavorando, che poi dopo si possano richiedere dei requisiti, va bene, ma quelli che ora stanno lavorando, per noi è importante che mantengano il posto di lavoro, nessuno escluso, perché l'esperienza maturata finora vale quanto tutti i corsi di laurea universitari, professionalizzanti che poi verranno istituiti successivamente. Quindi per noi questo è un punto importante e fondamentale, l'internalizzazione per tutti quelli che lavorano e per i nuovi lavoratori che verranno dopo di noi.
Sì, quello che dice è importantissimo, perché spesso si parla per giustificare queste mancate assunzioni di meritocrazia, del fatto di non aver superato dei concorsi. Nel vostro caso i concorsi non c'erano, cioè non li hanno mai fatti, quindi no. E dopo 20 anni che uno ha lavorato, come te dici giustamente, le cose vengono acquisite, insomma uno l'esperienza se l'è fatto, esatto. Ha già dimostrato, cioè sta dimostrando di saper fare quel lavoro, e quindi non può essere una cosa che si ricomincia da zero. Anche qui mi viene in mente tutte le volte che si fanno degli accordi sindacali per cui c'è la gente che lavora 5-6 anni e poi gli viene fatto, a seconda dell'età, il contratto di apprendistato, di somministrazione, come se iniziassero a lavorare da zero, sempre con la scusa della formazione, dico formazione tra virgolette perché in questo caso è semplicemente l'erogazione di soldi a strutture che campano di questo, che non è la formazione quella insomma con la F maiuscola, insomma, che abbiamo sottinteso insomma in tutta la trasmissione.
Tra l'altro nel mondo della scuola non sarebbe la prima volta, nel senso che anche in passato per insegnare all'elementare era sufficiente un diploma di magistrale, dell'istituto magistrale, invece adesso sappiamo che è necessaria la laurea in scienze della formazione primaria, ma questo non significa che tutte le maestre che hanno un diploma sono state licenziate, quindi non stiamo chiedendo niente di trascendentale, stiamo semplicemente chiedendo quello che è già successo in questo mondo in passato.
Sì, no, mi viene in mente, sempre facendo esempio al mondo del lavoro in generale, anche il sistema delle biblioteche a Roma, per cui persone che da anni lavorano per Zetema senza aver fatto, almeno avendo fatto un certo tipo di concorso, però non quello richiesto per entrare come comunali, viene messo in dubbio il loro ruolo, dove magari sono anni che stanno lavorando e stanno facendo i bibliotecari, quindi insomma il meccanismo ritorna anche qui e quindi va superato, come giustamente dite voi. Io non la chiamerei neanche sanatoria, perché insomma sanatoria sembra come se uno avesse fatto qualcosa di male e poi si autodenuncia. Qui si tratta semplicemente di regolarizzare una posizione che non è stata regolare, ma non per colpa vostra, ma ovviamente di chi è mancante, in questo caso diciamo il MIUR, però insomma per intenderci la scuola come istituzione.
Volevamo ricordare anche i nostri contatti. C'è un indirizzo mail che è assistentispecialisticiromaest@gmail.com, la pagina Facebook Coordinamento Assistenti Specialistici alla Comunicazione, lì troverete tutti i nostri comunicati, i nostri manifesti, insomma tutto quello che riguarda questa manifestazione. E poi c'è il blog assistentispecialistici.webly.com.
Immagino che comunque sta andando su Google, su un motore di ricerca, insomma poi escono. E fisicamente dove vi vedete, quando vi vedete? Non so se avete un appuntamento fisso.
Sì, noi ci vediamo ogni settimana all'Alberone, a via Appia Nuova 357, la sede del comitato di quartiere dell'Alberone. Lì ogni settimana ci vediamo, facciamo le nostre assemblee. Chiunque volesse passare, noi sulla pagina Facebook mettiamo settimanalmente l'appuntamento. Il prossimo è mercoledì alle 19:30, quindi se volete maggiori informazioni anche sulla manifestazione o contribuire in qualche modo, aderire eccetera, potete passare anche questo mercoledì alle 19:30 in via Appia Nuova 357.
Perfetto, allora noi siamo in chiusura di trasmissione, prima di lasciare la linea al GR, se non ci sono cose che volete aggiungere, io vi ringrazio moltissimo, insomma, per essere venuti e per averci parlato, insomma, della mobilitazione dell'8. Adesso, insomma, prima della chiusura manderemo lo spot. Ricordiamo che l'assemblea coordinata e continuativa contro la precarietà si riunisce tutti i giovedì intorno alle 21, comunque dopo l'assemblea delle lotte di sostegno alla logistica, a via Appia Nuova 357 presso la sede del comitato di quartiere dell'Alberone. E concludendo la trasmissione, insomma, rinnoviamo il nostro saluto a tutte e a tutti, in particolar modo il nostro abbraccio va a tutte coloro e a tutti coloro i quali sono privati della propria libertà personale.
Siamo gli assistenti specialistici alla comunicazione. Lavoriamo nelle scuole per garantire l'inclusione scolastica, il percorso formativo, didattico e di autonomia degli studenti con disabilità.
Siamo una figura fondamentale. Da anni lavoriamo dentro a tutte le scuole senza essere riconosciuti da nessuno. Siamo degli invisibili.
Veniamo assunti di anno in anno.
Forse. E ognuno ha le più svariate forme contrattuali. Da oltre un anno lottiamo per il riconoscimento della nostra figura e per l'internalizzazione da parte del MIUR. Basta precarietà, basta sfruttamento per i lavoratori e le lavoratrici, basta incertezza per gli studenti con disabilità.
Mai più invisibili. Vogliamo essere come tutti i lavoratori e le lavoratrici della scuola. È per questo che chiediamo l'internalizzazione dal MIUR. Manifesta anche tu insieme a noi l'8 aprile alle 14:30 in Viale Trastevere 76, davanti al MIUR, per garantire ai lavoratori e alle lavoratrici un contratto dignitoso e agli studenti con disabilità una reale inclusione scolastica.
Cercaci su Facebook Coordinamento Assistenti Specialistici e dalla Comunicazione.
Mi sono innamorato di te, perché non avevo niente da fare. Il giorno volevo qualcuno da incontrare, la notte volevo qualcosa da sognare. Mi sono innamorato di te, perché non potevo più stare solo. Il giorno volevo parlare dei miei sogni, la notte parlare d'amore. Ed ora che avrei mille cose da fare, io sento i miei sogni svanire.